Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB. Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Station.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi una puntata speciale di Radio Magazine. Ci collegheremo con la sede a Viareggio dell'Associazione Radioamatori Italiani per sentire da Giancarlo Matraia e Riccardo Bozzi tutti i dettagli del cosiddetto Meucci Day, ovvero del riconoscimento avvenuto soltanto nel 2002 da parte del Congresso americano del fatto che Meucci è l'unico vero inventore del telefono. È stato un episodio che ha impegnato le cronache dei giornali e forse già un po' accantonato, probabilmente perché per gli italiani Meucci è sempre stato l'inventore del telefono. Prima però di passare al vivo del programma vi rammento il nostro indirizzo web, che è www.radiomagazine.net, e buon ascolto a tutti. Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Viareggio, con il segretario della locale sezione dell'ARI, ARI Versilia, Giancarlo Matraia. Pronto, mi sente?
Sì, prego.
Ecco, diciamo l'ARI Versilia, che è venuto recentemente alla ribalta per un articolo molto interessante comparso sul numero di dicembre di Radio Rivista, no? Che è l'organo ufficiale dell'Associazione Radioamatori Italiani, è un articolo dedicato diciamo al cosiddetto Meucci Day, ovvero le celebrazioni intorno al fatto che Meucci è stato riconosciuto dal Congresso americano come inventore, unico inventore del telefono. Possiamo un attimino ricordare la storia di questo riconoscimento da parte degli americani, signor Matraia?
Antonio Meucci, che esattamente si chiamava Antonio Santi Giuseppe Meucci, un toscano nato a Firenze il 13 aprile 1808 e deceduto all'età di 81 anni a Clifton, nello stato newyorkese in USA, in America. Diciamo, in Italia è stato assunto presso il governo toscano all'epoca, nel 1823, come doganiera alle porte di Firenze. Ha lavorato in Italia presso il Teatro alla Pergola di Firenze, poi successivamente è stato anche, diciamo, prigioniero, diciamo, perché partecipava ai movimenti carbonari. Trasferitosi a L'Avana, a Cuba, ha lavorato presso un teatro e comincia, diciamo, la sua attività di scienziato, di inventore. Realizza delle diverse apparecchiature per l'elettroterapia, concepisce presso questo teatro qui a L'Avana un sistema di ventilazione, copre la trasmissione delle voci bielettrica durante gli esperimenti di elettroterapia. Poi si trasferisce a New York, acquista presso lo stato di Island, vicino a New York, un'isola a Clifton, un cottage, e incontra lì Giuseppe Garibaldi, 1850 siamo. Incontra Giuseppe Garibaldi, esule negli USA dopo la caduta della Repubblica Romana.
Ecco, diciamo che mi sembra un particolare storico molto rilevante, no? Questo incontro fra Antonio Meucci e Giuseppe Garibaldi, non da tutti ricordato, no?
Sì, diciamo anche sui vari testi, diciamo non scolastici, perché Meucci era poco considerato. Comunque sì, il periodo che Giuseppe Garibaldi era lì con Antonio Meucci, diciamo che costruirono così come una piccola fabbrica di candele, quello ormai lo sanno tutti, di candele, che poi successivamente fu ampliato con una produzione di circa 1000 pezzi di candele, diciamo, e serviva questa attività per dare il lavoro ai vari esuli italiani che dopo questa, la caduta della Repubblica Romana, erano fuggiti in USA.
Ecco, peraltro credo che queste varie attività imprenditoriali di Meucci Mucci, no? Prima in teatro, poi in questa piccola industria di candele, fossero servite anche a finanziare in qualche modo anche la sua attività di ricerca, no?
Sì, quello certamente, questa attività diciamo serviva, perché era un genio proprio nel vero senso della parola. Questo Meucci era uno scienziato, anche se sempre non è stato mai valutato o rivalutato come persona, come inventore. Comunque solo ora piano piano viene alla ribalta tutto ciò che fece e cosa serviva.
Ecco, veniamo un attimino al fatto che più ci interessa da vicino. No, diciamo la questione, diciamo il contenzioso nato, no, fra Bell e Meucci, no? Che cosa accadde esattamente?
Beh, ci fu un periodo, parte ora tutti i vari diciamo invenzioni, brevetti che ne ha fatte un'infinità a Meucci. Quello più interessante logicamente era del telefono, fu la scorrettezza di diverse persone, e Meucci presentò diciamo i suoi disegni, la sua attività, e la presentò al direttore della Verne Telegraph Company. I disegni furono diciamo trattenuti da questa della Telegraph Company, dicendo poi a Meucci che i suoi disegni erano andati smarriti, non si trovavano. Di conseguenza Meucci, poi essendo caduto diciamo in povertà per varie vicissitudini della vita, non aveva denaro sufficiente per rinnovare questo brevetto.
Ecco, in sostanza perse diciamo titolo nei confronti del brevetto, no?
Erano spariti comunque i disegni, il brevetto stava per scadere, ossia si può dire scaduto, non aveva i denari per rinnovare questo brevetto, non si trovavano i disegni, gli fu detto sempre di ripassare, vedremo, ora faremo, obbligheremo, in poche parole non furono più trovati questi.
Ecco, quindi diciamo in sostanza un vero e proprio furto. Poi diciamo in tempi recenti il Congresso americano ha diciamo riabilitato tutta la storia, no, di Meucci, riconsegnandogli piena insomma tutto il merito dell'invenzione, no?
Basilio Catania, un italiano che fu incaricato per effettuare delle ricerche presso i vari archivi a L'Avana, insomma a Cuba oppure a New York, e a forza di rovistare, c'erano circa 18.000 pagine a Washington degli atti del processo intentato dal governo degli USA contro Bell, che si era nel frattempo aveva presentato lui i disegni, lavorato, rielaborato i disegni del Meucci, erano venuti fuori e lui diceva che era una sua invenzione, ecco, ma comunque fu smascherato, fu dato dell'impostore, e fra questi, però poi dopo, con la morte di Meucci nel 1889, tutto andò a finire nel nulla. Era un povero italiano sperduto in una nazione straniera e senza soldi, viveva di sussistenza.
Ecco, un povero italiano come tanti italiani che in quel tempo si trasferivano nelle Americhe, no? Ma che cosa ha rallentato, diciamo, il riconoscimento da parte degli americani di questo, cioè dell'invenzione di Meucci?
All'inizio tutto fu ignorato, poi dicevo, come questo Basilio Catania, che rovistando tra i vari documenti venne fuori, fu riesumato diciamo un documento che era non fatto sparire, ecco, non sottratto dai vari incartamenti, in cui c'era la nota che Meucci era il vero inventore del telefono e non Bell. Con questa documentazione in mano, successivamente un onorevole del Congresso degli Stati Uniti, che presentò tutta questa documentazione in quanto cercando di rivalutare questo Antonio Meucci, questo italiano, grazie al suo intervento, dopo una varie documentazioni, varie note, e successivamente il Congresso degli Stati Uniti l'11 giugno 2002 con la risoluzione 269 decretò che il vero inventore del telefono era l'italiano Antonio Meucci e non Bell, in quanto, però, ironia della sorte, Bell si costruì un impero, una grande fortuna.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, veniamo ai fatti che magari ci riguardano più da vicino come appassionati della radio. Diciamo che la sede locale dell'Associazione Radioamatori Italiani in Versilia ha organizzato un qualche cosa per ricordare diciamo il vostro compaesano, no?
Sì, un conterraneo, un toscano anche qui. Allora, la sezione Arii della Versilia, dei radioamatori italiani, unica, diciamo, e prima in tutta l'Italia, organizzò l'anno scorso il cosiddetto Meucci Day, che fra parentesi, Antonio Meucci è nato il 13 aprile, mentre invece Marconi è nato il 24 o 25 aprile. Coincidenza, sia Guglielmo Marconi che Meucci sono del mese di aprile, anni differenti, ma comunque, ironia della sorte, sono abbinati allo stesso mese. Allora, per evitare, dato che tutti gli anni in aprile si svolge il Marconi Day, per onorare Guglielmo Marconi, noi abbiamo pensato di farlo, anziché in aprile per evitare questa concomitanza, di farlo in giugno, nello stesso giorno in cui fu decretato dal Congresso degli Stati Uniti che Meucci era l'inventore. Cosicché l'anno scorso abbiamo effettuato a giugno, nei tre giorni lì intorno al 10, 11 e 12 giugno, il cosiddetto Meucci Day, ossia parlando attraverso la radio con i vari radioamatori in tutto il mondo e parlare di questo Meucci, anche brevemente di questo nostro italiano, il vero inventore del telefono.
Ecco, diciamo un'iniziativa che ha coinvolto tutti i radioamatori italiani con un migliaio di partecipazioni. Che cosa possono fare i nostri ascoltatori per mettersi in contatto con voi? Credo innanzitutto il vostro sito web, se permette io ricordo il vostro sito, il vostro indirizzo, che è www.ariversilia.it, è esatto?
Sì, esatto, questo è il nostro sito internet, che chiunque può visitarlo logicamente e può vedere l'attività che facciamo e ciò che abbiamo fatto con il Meucci Day.
Ecco, da Viareggio era Giancarlo Matraia dell'Associazione Radioamatori Italiani Versilia. Adesso sentiamo anche un altro personaggio di questa piccola sede locale dell'Ari, che è Riccardo Bozzi. Pronto, mi sente? Mi dice quale iniziativa avete in calendario quest'anno per celebrare il Meucci Day?
Dunque, noi a parte i tre giorni nel mese di giugno che abbiamo stabilito di ripetere questa manifestazione e che ripeteremo tutti gli anni a venire, stiamo facendo un accordo con una nota ditta, una nota azienda di telefonia, la Vodafone, perché essendo le comunicazioni telefoniche evolute nel terzo millennio con la telefonia mobile, ci è sembrato giusto cercare un partner che potesse sponsorizzare questa nostra iniziativa per diffondere ancora di più il nome, l'attività e del nostro concittadino, nostro conterraneo, che purtroppo tardivamente ha avuto questo riconoscimento.
Ecco, che ruolo stanno avendo, che so, anche le istituzioni, comune, province, per darvi una mano nell'organizzare questo tipo di iniziativa molto interessante, no?
Purtroppo, come sempre succede, i grandi geni spesso hanno vita difficile nel nostro paese, non soltanto in tempi più o meno recenti. Nomi prestigiosi come Leonardo da Vinci, per esempio, è morto fuori dai confini italici. Lo stesso Guglielmo Marconi ha avuto da parte sua la fortuna di essere il rampollo di una famiglia agiata e quindi di poter sviluppare le sue attività, le sue ricerche senza problemi economici, però tutto sommato poi ha evoluto la sua attività in Inghilterra. Siamo un popolo un po' strano noi, di grandi geni, di grandi inventori, però non sappiamo valorizzare il nostro patrimonio. Per quanto riguarda Meucci, senz'altro quest'anno avremo l'appoggio, se non altro, del comune di Pietrasanta e delle autorità qui locali. ma dato questo accordo che stiamo elaborando con la Vodafone, speriamo di coinvolgere perlomeno, se non la provincia, ma si spera anche la regione. Poi è tutta una questione di cultura, non è che diciamo le attenzioni nascano per una singola iniziativa, spesso ci vuole del tempo e noi radioamatori lo facciamo, dato che siamo dei volontari, lo facciamo diciamo spendendo del nostro tempo e mettendo le nostre attrezzature a disposizione per far conoscere queste cose qua.
Ok, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, io la devo salutare.
Io saluto tutti gli ascoltatori e ricordo che questa attività di celebrazione verrà concretizzata inviando una cartolina speciale commemorativa completamente gratuita a tutti i radioamatori italiani, europei e comunque di tutto il mondo che collegheranno le stazioni deputate a celebrare il Meucci Day. Quindi un contributo significativo, e questo è completamente gratuito. Saluto tutti gli ascoltatori e speriamo ancora di poter riparlare del nostro Meucci.
Fin qui Riccardo Bozzi e con questo si conclude il nostro collegamento telefonico con Viareggio, con la sede dell'Associazione Radioamatori Italiani della Versilia, che ci ha dato l'opportunità di parlare del riconoscimento avvenuto nel 2002 da parte del Congresso americano di Antonio Meucci come unico inventore del telefono.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La polizia canadese sarebbe entrata in possesso nel 2010 della chiave universale per decifrare i messaggi scambiati dagli utenti di smartphone BlackBerry. La chiave sarebbe stata usata in un'indagine sulla criminalità organizzata tra il 2010 e il 2012 per intercettare oltre 1 milione di messaggi. E non è chiaro se sia ancora in possesso delle forze dell'ordine. La notizia, riportata da Vice News, emergerebbe da documenti processuali. Il caso arriva a breve distanza dalla citazione in giudizio del Dipartimento di Giustizia americano da parte di Microsoft, volta a fermare il tentativo di costringere la compagnia a rendere noti email e altri dati dei clienti senza che essi ne siano messi a conoscenza. La mossa dell'azienda di Redmond fa eco alla battaglia di Apple per non decriptare gli iPhone nelle indagini della polizia. Stando alle relazioni tecniche della Royal Canadian Mounted Police depositate in tribunale, le forze dell'ordine avrebbero intercettato e decifrato oltre 1 milione di messaggi su dispositivi BlackBerry legati all'indagine. I documenti, costellati di omissis, non rivelano la provenienza della chiave, ma, come ha detto un ufficiale di polizia, era una chiave che poteva aprire milioni di porte, scrive Vice. La polizia avrebbe usato un server di transito attraverso cui passavano i messaggi inviati dai mittenti prima di raggiungere i destinatari. Inizio postale australiano vuole fare concorrenza ad Amazon e Google. La compagnia ha annunciato il via ai test per un servizio di consegna di piccoli pacchi con i droni e lo ha fatto con una dimostrazione dal vivo della tecnologia a Melbourne. La fase di test a porte chiuse, spiega Australia Post sul suo sito, si chiuderà entro l'anno e rappresenta un passo fondamentale per l'avvio commerciale del servizio. I droni non andranno a sostituire gli attuali metodi di consegna, ma saranno un servizio aggiuntivo, come si vede nel video della dimostrazione condiviso online. I droni sono in grado di trasportare piccoli pacchi in sicurezza. La compagnia spiega che potrebbero essere impiegati anche per trasportare rapidamente prodotti critici come i farmaci. E poi andranno a soddisfare le esigenze degli australiani che fanno compere online, settore che ha conosciuto una crescita a doppia cifra negli ultimi 5 anni, specifica la compagnia. La sperimentazione commerciale dovrebbe partire entro la fine dell'anno, secondo quanto riportato dal sito di Western Australia. I droni dovrebbero costare $10,000 ognuno e dovrebbero essere in grado di trasportare pacchi fino a 2 kg di peso per circa 25 km. Allo studio anche la possibilità che trasportino pacchi fino a 10 kg. Quello delle consegne coi droni è un settore in fermento. Amazon è in attesa del via libera delle autorità USA per il suo primer della partita, vuole essere anche Google, che punta a un servizio nel 2017. Non solo capi d'abbigliamento, smartphone e oggetti d'uso quotidiano, ora anche l'auto di seconda mano si acquista online. Una tendenza che da qualche tempo è approdata anche in Italia, generando un mercato digitale in assoluta espansione. E questo è il quadro emerso nel corso del convegno sul futuro visto dall'usato, organizzato a Roma da Carnext, società del gruppo Liepland specializzata nella vendita di auto provenienti dalle flotte aziendale, secondo un'elaborazione del centro studi Fleet and Mobility su dati URA e ACI. I trasferimenti lordi dell'usato, comprese cioè le minivolture, nei primi tre mesi del 2016 si sono attestati a 1.243, con un aumento sull'anno precedente del 7,5%. La maggior parte delle second hand vengono acquistate attraverso il canale web. Solo per fare un esempio, Liepland, società che opera nel settore del noleggio a lungo termine nelle flotte aziendali, vende annualmente in media 25.000 vetture usate. Di queste il 95% viene scelto e acquistato esclusivamente online. Gli acquirenti, inoltre, si dividono tra intermediari commerciali, rivenditori specializzati e privati, che contano da soli il 15%. La compravendita online diventa determinante anche se si considera il mercato dell'export, con quasi 400.000 vetture usate consegnate fuori dall'Italia nel 2015, con i paesi dell'est che fanno la parte del leone. L'e-commerce funziona anche per la compravendita interregionale. Il 16% delle vetture vengono acquistate e vendute fuori regione, con ben 441.730 compratori e rivenditori che operano oltre i propri confini territoriali.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.